ថាបែតែក៏ដូចញ៉ាំត្រីខ្លះពីចំណត
់ ben portati
dunque diciamo che io diritto fino
a come so
ho cominciato a frequentare il movimento anarchico del 40 con Primo Basci
prima durante la guerra di Spagna
durante la guerra di Spagna con Primo Basci perciò avevo 17-18 anni abbiamo seguito i movimenti del quale raccoglievano per un momento di Spagna raccoglievano dei fondi la raccolta di fondi era nel posto di lavoro se non nei bar, nel osteria dove si trovavano questi compagni a Imo c'è stato un movimento anarchico forte perché c'era un'unità sindacale, questo devo dirlo perché il movimento sindacale, l'unità sindacale era anche in contrapposizione alla CGL perché
era l'USI
sì, l'USI e allora si era formato questo movimento affiancato dal movimento NAC e qui si era formato questi gruppi di lavoratori al quale derivano da questo movimento e ecco il discorso che è nato da Imola questo forte movimento anarchico perché si sviluppava anche a livello sindacale poi dopo è venuto sul fascismo ha distrutto tutte le camere, c'era camere di lavoro, non tassi neanche. E loro ci venivano trovati, si ritrovavano in questi punti di ritrovo, poteva essere una osteria, poteva essere qualche cosa. Ecco. Difatti a Casa Galten, lì a Casa Galetti, è successo questo discorso qui. Bassi, anche questo qui, il fatto di Bassi, anche quello lì fu creato e montato. Dai fascisti per poter condannare il Basso, perché il Basso vedevano in Basso il fulcro centrale del movimento, non sindacale, ma anche proprio del movimento politico anarchico, politico per dare un'informazione precisa. Infatti io ho letto anche, mi ho fatto leggere il Basso, lettere anche del tribunale speciale dei compagni, non era ancora il tribunale speciale, era ancora il tribunale normale dei giuristi, diciamo qui, dove lo scagionavano, ma siccome c'era una forte pressione fascista e loro l'hanno condannato, infatti delle lettere firmate, peccato che sono andato a finire queste lettere, ma erano appena. E così dopo è venuta la liberazione, però il discorso è questo, che a disfare questi movimenti non è stato neanche tanto il fascismo, quanto è stato la polizia di Stato. Questo è il discorso, perché i fascisti non erano in grado di entrare nei meandri politici, era la polizia di Stato che avevano già tutti gli archivi e gli era facile andare a individuare il tizio con proprio perché erano tutti schedati. E quando sono andati al confine, quando hanno preso il confine, là, il movimento anarchico era stato decapitato nei suoi punti basilari di focali per questa propaganda. Poi è venuta la guerra, la guerra di Spagna, del quale ha accentuato anche questo, perché noi, il discorso è questo, qui a Imola, almeno nel mio punto di vista, io parlo per la mia esperienza, Non si era più creata una divisione comunista, socialisti e anarchici, si erano coalizzati, un fatto proprio è nato naturale questa coalizione contro il fascismo. E loro le raccolte, o le raccolte anche di solidarietà, sia morali sia anche economiche, venivano fatte assieme, venivano fatte almeno quello che potevano. Si andava fuori anche a mettere anche dei volantini nei vicoli, delle bandierine.
Quindi prima della resistenza prima c'era della un resistenza, movimento
si è formato questo fatto qui sì, si è trovato tanto per dire avevano trovato con delle palle di stucco tanto per creare poi ti piantavano la bandierina e poi gli davano una sassata contro al muro un po' in alto la mastiva cacchia ognuno aveva i suoi mezzi tipo
pagliacci qualcuno rischiava se lo può tirare un po' di stucco
o se no nei vicoli io siccome chiedo giorno, ho detto casa d'ossa, adesso piccoli qui, ecco, questi qui, insomma, cioè, e poi si erano divisi un po' a zone. Questo qui era prima della guerra, venuto la guerra, è diventato lo scombussolamento totale. Poi dopo, quando è venuto l'8 settembre, si è ricomposto un po' tutto questo movimento antifascista, e del quale è stato inserito per diritto, perché
ha preso il fumo?
Ah no, ah scusa.
C'è un problema. Per diritto acquisito è stato chiamato a far parte del Corso Nazionale di Imola e anche di Anarchici. Perché? Perché a Imola c'era una forte resistenza nel movimento anarchico.
Sono stati quasi pochissimi altri casi in Italia.
Sì, e gli dico la verità perché l'ho 92, ci sono stato anch'io, perché Bassi mi ha chiamato, sì, andare, e erano veramente ascoltati, veramente, sì, non erano lì attaccatici per essere attaccati. Era lì perché infatti il manifesto della liberazione, la prima posta fu stilata da Bassi, il quale.
Ah, fu scritto da Bassi?
Sì, la prima
Bassi
posta. È un peccato.
Il sindaco
Tabanelli.
Fu stilata da Bassi, del quale fu, lì si stava già delineando la vittoria degli alleati, cioè tutto un discorso, fu la democrazia cristiana. Nell'avvocato Cresoni, del quale tagliò
le cose più
in questo, allora si formò così e di conseguenza, però il discorso è questo: il movimento nato a Imola era non sparito, ma era terra a terra, perché i vecchi erano al confine ancora, Bassi aveva noi la chiamavamo la munizione, cioè l'arresto domiciliare.
Sì, era munito. Doveva stare in casa.
Aveva un tragitto, lui vendeva la frutta per campare, poi però non poteva venderlo lì, ma andava a venderlo nei paesi limitrofi, perché lui aveva il suo tragitto, cioè era in condizione da non poter sviluppare un certo lavoro. E di lì dopo è nato la liberazione, è nato in questo movimento. Nel momento di liberazione, come dicevo prima, a mio avviso, sempre a mio avviso, questa qui è la mia impressione, perché non voglio, a Imola, è stato automaticamente, se no proprio così, è un fatto naturale, e si sono divise le influenze, cioè Arione, a Spicchio.
Ah, proprio a quartiere a quartiere?
Quasi a quartiere, cioè tanto per dire, e qui non c'era, che tu eri tu un comunista, tu no, niente, era un discorso globale di questa lotta antifascista. E qui, in questa riunione qui, c'era che coordinava la distribuzione di certa stampa, e arrivava la stampa dalla parte metà dell'Italia libera, anche l'unità firmata Ercoli, firmata Togliatti, si firmava Ercoli. E mi ricordo che fu letto, dato per la stampa, il discorso della pergola a Firenze di Togliatti, dove diceva che, vabbè, che venivano i fascisti, dove venivano trattati come loro avevano trattato gli antifascisti, del quale che tu ne dovresti ne avere, perché dopo c'è stata l'amnistia, c'è stato tutto un insieme di cose. Intanto lì, andiamo qui. E questa distribuzione di stampa veniva fatta a Rioni, diciamo così,
a
quartiere. E di conseguenza, come dicevo, è stato un movimento omogeneo. Dopo quando è venuto, ora i compagni dei Montagni, i compagni sono rimasti qui, perché sono rimasti qui? Perché il movimento anarchico l'aveva pochi esponenti, e allora per poter sviluppare un certo lavoro, adesso io faccio un discorso che non dovrebbe neanche farlo, va su un certo testo qui, Andrea, non vai su. Perché io, poiché quando io ho fuochi, andrò sui montagni e gli dico, vai con me. Invece lui va e dice, no, te Andrea, me dovresti
stare qui,
perché mi dai una mano a me, mi dai, cioè, collabori con me. Difatti io andavo da Rivalta, prenderlo alla stampa, distribuirlo.
Parte quello che è poi stato deciso.
Era poi stava di sciopero dove stava suo babbo.
Dove stava lui?
Di Valta la medaglia d'oro?
Sì, sì.
Sì. Sì.
Stava lì.
Stava di sciopero. Stava di sciopero dove abitava in Pagno Fatto. E allora è lì, è stato un...
Una scelta politica.
Sì, un movimento. Ci siamo incontrati quando fu disfatto il reggimento di cavalleria qui.
Sì.
Il reggimento di cavalleria. E allora,
sì, c'era un gruppo
di cavalleria. E allora il comitato fu chiamato per portare, per esportare le armi da questo reggimento lì. C'era un mucchio, erano distaccati molto di più che a San Pietro, cioè nel comune di Castel San Pietro. E qui poi, e qui c'è un discorso che prendo un po' prendere con le molle, perché ci troviamo che mentre adesso dei preghiero per non le regni con.
Sì,
traduci.
Quando andarono a pigliare le armi, per gli anarchici non ce n'erano neanche.
Allora l'ho capita subito.
No, è questo mi, mu, ma, mu, mi, potevo mettere.
Sì. No, perché dopo comincia, capisce?
Che ci troviamo adesso dove c'è il box del circuito, lì c'era un orto, ci troviamo lì con delle forze comunistiche, là mimo con basi, siamo là della palla, fece il muro di gomma, fece il muro di gomma, tutto via per inciso, non per fare della polemica.
E voi come vi procuravate le armi?
Io ognuno...
Come anarchici?
Io sono un genio, perché dopo qui onda in montagna, allora dopo veniva tutto, c'era un treno in stazione che era presenziato dalla loro ministra, da là scendeva tutti i fucili, scendeva tutti gli eri, ma so che c'era anche tuo fratello,
sì.
Miglio, e noi siamo in ferrovia, tutti in andela, poi...
La peroghiere, lui è il
E allora,
quando non capisco ti dico traduci,
sì,
non
ti capisco, perché ti dico una cosa, io sono tanto peccato, la mia romagna si è scorrendo me, si è scorrendo meglio,
no,
scusi.
E allora, e così nacque questo movimento, ma questo movimento qui fu sempre tenuto a parità di merito e di diritto con tutti gli altri movimenti, i più attivi anche qui nel periodo clandestino era sia il Partito Comunista e sia il Movimento Nato. I socialisti, tanto non si parla del campanellino, ma era quasi sparito, ecco, per molti. La vera Robertini, mentre vive il socialismo là, al comitato quando lo condannava, è già partito. Non c'è mica nessun socialista, se lo dico io, vivo il socialismo, non lo dice nessuno. Era uguale, c'era il movimento del socialismo, ma era un socialismo.
Giustizia e
libertà? Sì, no, ma dopo che io c'era Galli, ma Galli era già. Il movimento di Galli era già un socialismo. E allora dagli operai, dal movimento, era un po', sì, non tanto ascoltato, perché quando lui fece il discorso dal balcone.
Romeo Galli,
fece un discorso, diciamo così. Di attenuare, dobbiamo dire, perché fra l'altro non si sa per il motivo, fu tollerato, era segretario della biblioteca qui a Imola.
Durante il
ventennio. Presidente, era tutto un caso. E allora fu tenuto là, non so poi per quale motivo, vabbè. E allora il movimento, il Partito Socialista a Imola, non aveva una forte visione, perché fra l'altro era stato sopperito, avanzato dal Partito Comunista da fare. Raccoglieva tutto questo malcontento e sviluppando in azioni o di lotte come là, del quale tutto il movimento socialista che si sentiva un momento rivoluzionario, sino di lotta, e loro si sono avvicinati al movimento. E il movimento nato è rimasto quello sporito drappello, chiamiamolo così, di vecchia o qualche giovane, ma non qualche giovane. Non aveva più questo concetto, perché le radici erano state estrapolate. Non era venuto su il giovane con una cultura, con un ragionamento, era venuto su soltanto con l'antifascismo. E l'antifascismo, quando ti arrestavano, diceva c'è un comunista, sei un comunista, e allora automaticamente tutto il tessuto si è sviluppato in questo concetto, non aveva un concetto proprio della libertà, dell'atto disciplino, cioè, tutti questi concetti qui che è un patrimonio dell'anarchismo, lui non l'avevano, non perché non la volevano, perché non è stato sviluppato questo concetto qui. Quello si avvicinava il giovane anche a Bassi. O lo tegna
longa,
ma?
No, qua 10 cassette.
E allora questo concetto qui è dopo è stato fatica a fare dell'atto con i giovani, perché c'è stata una rottura, un vuoto, proprio un vuoto assoluto. I vecchi erano stati arrestati, o sino a quelli che dell'unione sindacale avevano diritto per istinto di libertà, ma non come lotta. E allora a Imola si è sviluppato così. Dopo la liberazione, durante la liberazione abbiamo fatto quello che abbiamo potuto qui in questo movimento qui, però abbiamo dato con Bassi, abbiamo dato delle indicazioni, abbiamo ridimensionato un po' certe spinte, è stato ridimensionato perché il movimento anche tramite Bassi aveva una forte ascendenza morale nei responsabili del Partito Comunista, perché avevano paura a andare in polemica proprio perché era una figura particolare, una vittima particolare Bassi del fascismo.
Un simbolo,
e perché era rimasto moralmente corretto, tutto un insieme di cose, loro avevano paura. Hanno.
Quello Bassi.
Avevano tentato anche di incriminarlo
quello fatto da un pittore
non fa un'amica di Cipriani
questo qui era nella si è fatto dei comitati, si è sempre cercato nei comitati di bilanciare il discorso, cioè lì nei comitati si è sviluppato già per un concetto, il Partito Comunista e la Democrazia Cristiana, si sviluppava già questo concetto, e il Bassi è stato sempre quello che è stato puntava soltanto non in una lite di egemonia, ma in un discorso sociale di lotta comune contro il fascismo. Questo era il valore di Bassi.
E senti, tu invece come, quando sei entrato nella resistenza attiva?
No, io sono rimasto qui a Imola,
sì.
E ho sempre fatto il movimento con Bassi, con la stampa, con tutto quello lì.
Quindi come propaganda?
Sì, come propaganda. Sono rimasto, io nel 48, 42 quando sono venuto a casa, dai soldati.
Ah, tu eri
ero militare.
Dov'è che ti ha mandato?
Ah, io non so, sono stato fortunato.
Sono rimasto qui.
E anche là, tanto per dire, lei è proprio un giorno stesso, un ufficiale che, tanto per raccontare un fatto che era un antifascista, allora lui veniva sempre in servizio, un borghese, quindi nell'8 settembre disse, adesso è il momento di mettersi la divisa, perché vado contro, tanto una battuta, così. E allora, sì, perché anche lì c'era anche nelle forze armate un discorso in questo senso qui, terra fra noi, certo. E allora quando venni a casa ripresi il mio contatto con l'epoca, non l'avevo mai perduto, con Bassi, e anzi sono stato a casa lui parecchi giorni dopo, io quando fui preso dai tedeschi, scappai e ora mi rifugiai a casa.
Ah, ti ha preso i tedeschi?
Sì, mi rifugiai a casa di Bassi e poi dopo tetti lì con lui e poi dopo fui rivolato vicino al poeta Orsini, e poi un parente di quegli altri che fu incolpato di averlo ucciso, del quale Orsini disse a Bassi, tutta la nostra famiglia ti considerano che non sei stato tu a uccidere il parente. E c'era anch'io perché mi presento, non è che non ho sentito dire, ero proprio anch'io che cioè, no Bassi, lei vada tranquillo, che per noi non è lei il responsabile dell'omicidio.
Senti, ma che genere di stampa girava qua?
Qui girava l'unità, quella che veniva di là. E poi c'erano dei volantini.
Facevano la comune.
Facevano la comune dei ciclo stilati, ecco. Sì. Gli girava quella stampa lì. E loro venivano distribuite. Tu avevi dei punti di riferimento, era per i Tampieri.
E quando fu arrestato Tampieri, che fu ammazzato? Tampieri, che era il titolare del ciclo stili, insomma il titolare, dove facevano la comune, e tutto il materiale che serviva a fare la comune fu portato a casa di mio padre. Lì c'era mio fratello, c'erano dei compagni di mio fratello che facevano questo ciclo stilato chiamato la comune.
E aveva una buona diffusione, cioè
sì,
dicevate,
la comune era comunista,
Non passato, cioè voi distribuivate anche questa stanza.
Come dicevo, dietro il suo discorso, qui non si è fatto delle divisioni ben precise. A Imola si è sviluppato un movimento di antifascismo a un livello, diciamo così, veramente sociale, non tenendo conto noi. E loro cercavano, perché se noi non avessimo condizionato questo lavoro, questa forza qui sociale, politica, loro avrebbero fatto un'agenomia, che hanno poi riuscito a farlo dopo, ma un movimento clandestino avrebbero ancora fatto più tanto, ancora di più questa agenomia. Sì. Non sono riusciti a fare questa agenomia in assoluto, perché? Perché la forza morale, la forza politica di base, perché di dietro c'era avendo ancora questo movimento, perché il discorso è questo. Nella lotta di liberazione c'è stata una fortuna, che è stato questo qui: i fascisti ha disautorizzato completamente la polizia. Cosa è successo? È successo che gli archivi della polizia hanno fatto muro, perché si sentiva disautorizzato
il potere.
E tutti gli archivi non gli ha dato, se no gliela davano proprio i denti stretti. Così, quando andavano a restare la gente, loro lo facevano così di impulso, non come lo faceva la polizia schematica con i loro archivi. Perché questo qui aveva, questo qui me lo disse Bassi, perché Bassi aveva dei contatti e lì, perché delle volte. Poi siamo riusciti anche con i mezzi un po' a metterci anche dei infiltrati.
Ah,
sì.
Dentro la questura?
No, dentro ai movimenti qui della città.
Cioè la questura è la mia?
No, la questura
no, non ho capito.
Movimenti fascisti.
Sì. Siamo riusciti, il movimento clandestino, è riuscito a metterci degli infiltrati, del quale ci dicevano, guarda che fanno questo, c'è una retata, c'è questo, e allora venivano spostati questi compagni dai luoghi.
Certo. Poi è una città abbastanza piccola.
Sì, abbastanza piccola, allora siamo riusciti anche
a fare vita clandestina in una cittadina.
Sì, e siamo riusciti anche a metterci anche dei nostri affiliati, dei nostri simpatizzanti, ecco, a riuscire. E così dietro a questa disastrizzazione che avevano fatto i fascisti dal corpo di polizia, era ancora più facile a districarsi in questi vicoli informativi, e questo qui, e allora si è potuto sviluppare un certo lavoro, che allora poi ci sono dei fratelli quelli che per questo l'ha strumentalizzato in modo esasperato, perché l'hanno strumentalizzato in modo che noi eravamo, ti ricordi, riusciti a sapere che Franco Franchini, che gli venivano fatto un attentato, cioè una trappola, e incontrammo Franco Franchini e dicevamo, Franco, vede che sta attento, che lui faceva un certo tragitto, sta attento che così, lui si infischiò, dice, ma io ho la rivoltella, no, io questo, potrei fare, al difendere, invece poveretto. Ci fece un incontro a fuoco e ci lasciò le tende.
Cos'erano i comunisti?
Sì, erano i comunisti. Questo è tanto per dire, si era riuscito a sapere
in anticipo
che loro, lui veniva da Riolo, faceva un discorso, che stava da Riolo, veniva, faceva un tragitto quasi obbligato, perché si sentiva sicuro, noi a Gessente, ci diciamo, vale, così c'è questo intento qui, con molta probabilità, lui dice, ma non c'è proprio tanto per dire.
Ma qua, scusa, lì a Imola c'è stato molto duro lo scontro, la resistenza, o le azioni sono state...
No, qui...
Questo è duro, qua.
Io dico Imola città.
No, anche Imola città, perché...
E i GAP funzionavano?
Sì, funzionavano, poi c'è stato...
ci sono stati 100 morti?
100 morti.
È stato forte. È stato.
Sono tutto.
E poi dopo, difatti, quando ho fatto la liberazione, perché il comunista ha fatto una revisione dei suoi quadri, perché i tempi non erano mica d'accordo del Partito Comunista, perché è quel discorso che ho fatto prima. Mancando una certa cultura, loro c'erano l'antifascismo e aderivano lì. Questo è il discorso.
Però subito dopo, cioè, la liberazione, il movimento anarchico qua a Imola aveva una credibilità.
Sì,
aveva forte, soltanto che...
È durato poco.
No, è durato tanto che... Già. No, è durato poco perché abbiamo avuto degli scrupoli e poi si può fare anche questo discorso qui, dopo fuori da...
Non sono della Digos.
No, fuori dalla Spardella, ecco.
Puoi spegnere?
No, fuori dalla sua...
Cosa...
Qui si poteva fare. Non abbiamo voluto farlo, che vi ho detto la verità. Noi nella Camera del Lavoro eravamo dentro come componente. A livello nazionale... I Sciasci e quello di Sciacconi, dico bene,
Roma e Sciasci
rifiutarono a livello nazionale una segreteria. La rifiutarono. Ti ricordi perché?
Perché poi erano vecchi sindacalisti.
Vecchi sindacalisti, sempre anarchici, ma vecchi sindacalisti. Rifiutarono. E qui a Imola, allora noi, a questo movimento qui, in riflesso al ragionamento che si faceva a livello di congressuale, noi non l'abbiamo curato molto. Perché se messo per suo essere, l'ho sempre detto, non è un discorso che, perché il senno di poi sono buoni tutti, ma siccome che io sentivo questo movimento qui, se avessimo avuto la forza o anche l'uomo, perché Bassi non era l'uomo politico, diciamo così, che il dottrinario, ecco, chiamiamolo così, invece ci aveva avuto un uomo, una personalità, mentre noi abbiamo fatto il sorgiamo. Abbiamo quel sorgiamo, quel giornale lì, trovo essere qua, però, per esempio.
C'è qui sotto,
qui sotto.
C'era un ufficio. E c'era un nostro compagno, no. Era il figlio poi di un vecchio nato.
Se trovo essere qua, se no, a degli impulsi a questo giornale qui, a livello aziendale, cioè creare delle condizioni di discutere nei posti di lavoro anche il movimento sindacale, le modi che esso sviluppare di più il movimento anarchico. Invece il movimento anarchico con quel discorso si è elevato a un certo livello e ci è rimasto lo strato di base. Questo qui è un mio pensiero, siamo ben d'accordo. Questo è un mio pensiero. E a livello di base è rimasto un po', c'è stato un vuoto. È un vuoto che noi l'abbiamo pagato. Io non ero d'accordo che a Carrara, che Perelli, quando ci presentò 5.000 iscritti a Milano, che disse no, aveva ragione a dir di no ai 5.000 tesserati di libertà, perché si vedevano che creavano un movimento distorto a quello che poteva essere, perché...
Quello della Federazione Comunista Libertaria, sì.
Sì, che si potesse essere distorto a quello che erano i principi anarchici, di Carrara, ecco, tanto per dire Carrara, che c'era un movimento sindacale forte, ma è rimasto attaccato alle radici anarchiche. Là invece, quello presentato che c'è, io ho 5.000 tessere.
Perelli questo?
Sì.
Lordiana?
Sì.
No, ho 5.000 tessere. E allora tutti i vecchi anarchici, specialmente non mi ricordo, i siciliani, i due fratelli,
Ismaila,
quelli lì, si scagliarono contro con violenza, perché a sua volta avevano già valutato questa personalità, del quale non era molto attendibile, molto sicuro, loro lo scartavano. E qui Imola, non è che a confronto, siccome che c'era l'unità sindacale e c'era una tradizione, e nella Camera del Lavoro si tenevano in considerazione, noi se avevamo da, questo qui è il mio pensiero, se sviluppava un concetto di questo, di questo qua, si poteva sviluppare un ragionamento che si poteva attirare verso a un'area più libertaria. Questo non si è fatto. Ecco, per me, dopo che i giovani non sono stati molti, io in ferrovia, nella commissione interna della ferrovia di Imola, ero un membro della commissione interna, ma non come sindacalista, ma come anarchico.
Perché poi allora si facevano così i comitati, si spartivano un po'.
E allora spartevano, perché c'erano già la partecipazione, però il discorso è questo. Però senza avere un di dietro, senza avere una stampa, senza avere un concetto che indirizzava questi valori a svilupparlo in modo pratico, in modo funzionale, e allora ecco che i giovani si sono un po' allontanati. Ormai ho finito, che vai ascoltando.
Allora, aspetta, no, così faccio anche il collegamento. Io volevo chiederti due cose che così ci porta poi al discorso sulla montagna. Io volevo chiederti, la prima cosa, approssimativamente, numericamente, quanti anarchici hanno fatto la resistenza qua a Imola città, cioè come formazione di città. E poi volevo chiederti se queste formazioni di città erano collegate clandestinamente con la montagna.
Ah,
sì.
Erano collegate.
Cioè c'era una rete.
C'era una rete di collegamento.
Sì, non si poteva mica fare la resistenza in montagna, senza avere l'appoggio della città.
Di Beto, non perché voi sono.
Sono Cesare Fuochi.
Classe 1917.
Io vorrei, prima di arrivare alla formazione di cui ho fatto parte, vorrei ricordare qui che mi sono portato questo giornale, questo vecchio giornale Sorgiamo, e ricordare qui i vecchi compagni che furono vittime della rappresaglia fascista, e quindi Leo Bertoncini, che fu ammazzato in uno scontro a fuoco con i fascisti a Bagnara di Romagna mentre inauguravano il monumento Andrea Costa.
In che anno?
1922. Vincenzo Zanardi, 1921, a Case Galettini, in uno scontro con i fascisti, venne ucciso. Questo Virguti nel 21, anche lui, fu massacrato dai fascisti in piazza. Questo era un anarchico. Questo era un trovatello, era come dire spazio? Un trovatello, diciamo così. Ed era capitato in mezzo ai compagni anarchici, era anche lui quasi analfabeta, e anche lui aveva cominciato a capire queste idee in una riunione. E contro i fascisti vennero fucilati e lì fu ammazzato. E poi vorrei ricordare i più vecchi di noi, questo Primo Basci, che fu incolpato di aver ucciso Gardi, un fascista, invece poi fece condannato a 20 anni di carcere, fatto 12 anni di galera, fatto 5 anni di confino. E poi andiamo piano piano verso le condizioni che si creano per arrivare alla montagna, perché già ha detto Andrea quello che andava detto per la città. Quindi qui nasce un primo tentativo, perché bisogna ricordare una cosa, che il primo tentativo di formare una brigata partigiana, un gruppo partigiano, qui è partito dagli anarchici. Qui è stato fatto un primo tentativo che fallì, perché è questo che avevo il compito di organizzare un po' tutto, era un uomo che voleva menare le mani subito, non c'era ancora la possibilità di organizzare bene e fare una lotta seria contro il fascismo. Allora questo tentativo fu utilizzato per qualcuno che scappava, che si rifugiava in montagna, ma fallì così. Venne invece il fatto d'armi di Falterone, del Monte Falterone, qui in Forlì, dove fu distrutta la brigata partigiana di Forlì, di questo Monte Falterone. I resti di quelli che riuscirono a scappare vennero qui nella nostra zona e lì si formò la quarta brigata Garibaldi come primo nome, che poi nel riordino delle brigate partigiane venne considerata venne nominata la 36ª brigata Garibaldi. Io ho fatto parte di questa 36ª. Abbiamo operato nell'Appennino Tosco-Emiliano fino alla liberazione. Poi da questa brigata partigiana è partito un gruppo che è andato a far parte di un'unità combattente aderente a una divisione italiana, perché venne loro un comunista che si chiamava Palermo a fare la propaganda quando noi eravamo già stati liberati, avevamo finito la guerra di liberazione e eravamo a riposo a Firenze, venne questo membro del Partito Comunista a fare la propaganda che si doveva fare questa armata di liberazione, e noi andammo con un gruppo di questa 36ª, andò a formare questo, che poi non fu mai l'armata di liberazione, fu soltanto un trabocchetto anche meschino secondo me, e che ci portò a essere inseriti in questa divisione l'Allegnano, credo che si chiamasse l'Allegnano, non mi ricordo bene.
Era quello dei bersaglieri, o la vicina?
No.
L'Allegnano era quello dove c'erano i bersaglieri.
Era una divisione, c'erano un po' di tutti, noi andavamo a far parte di questa divisione. Andavamo qui a Ravenna e passavamo in fronte lì a Ravenna, liberavamo tutta la zona della Bassa Ravegnana e fino a Porto Garibaldi, fino a Adria, su di là con questa divisione, che erano poi tutti elementi, il nostro gruppo era rimasto compatto, questo gruppo della 36ª. Poi c'erano i toscani della Sparta con Lavagnini, e poi c'erano i toscani della Potente, anche loro ebbero in questa divisione un altro gruppo a parte lì, è autonomo, in un certo senso autonomo, non è da dire che si può. Comunque abbiamo goduto di una certa libertà di movimento, tanto che poi io sono stato anche arrestato per questi fatti, e perché dopo la guerra loro ci ripensarono alle azioni che noi avevamo fatto nei paesi liberati, quindi non gli andava mica bene la nostra posizione. Quindi io fui anche processato senza essere presente al processo.
Questo nel dopoguerra?
Sì, questo nel dopoguerra. Quindi per dire che si tornava al bastone, piano piano si tornava al bastone, nonostante che noi eravamo una forza anche abbastanza grossa, e a Imola, tanto è vero che Imola è medaglia d'oro della resistenza, quindi c'era una bella motivazione. È venuto Pertini qui a consegnare la medaglia d'oro, e poi dopo si va la guerra finita, si va sulle parole che ha detto Andrea.
Senti, ma la 36ª brigata?
Sì, era una brigata comunista.
Ah, tu che ruolo avevi dentro questa brigata?
Ma io sono stato anche commissario politico.
Di brigata?
No, di compagnia.
Di compagnia.
Perché il commissario politico della brigata era il signor, il babbo del signor
Guarandi.
Anche lui un comunista, perché qui c'è stato un bel gruppo di comunisti combattenti. Che hanno mica fatto delle chiacchiere, hanno detto mi avete fatto qualcosa di serio, di positivo.
E però la presenza anarchica era forte. Questa.
Ma qui bisogna dire che noi abbiamo questo torto che non va sottovalutato. Non c'è mai stato uno che abbia detto io sono un anarchico e ho fatto questo. Perché quando è successo il fatto di Casa Grettini, che morì questo Zanardi, c'erano degli altri anarchici, perché là c'era una festa dove c'erano tanti anarchici. E fino a poco tempo fa c'era ancora un vecchio anarchico che è morto da poco, c'era 5-6 anni che è morto, si chiamava Tarossi, lo chiamavamo Marletta perché qui da noi hanno tutti un nomignolo, e Marletta, che oltretutto è stato un bel combattente anche lui, in silenzio, e questo un tonto, perché lui ha avuto le armi del Comitato di Liberazione Nazionale nascoste in casa, quindi era un rischio, c'era la fucilazione. Lui era presente quando fece le fucilate con i fascisti a Casa Garettini. Quando il sindaco di Imola, un vecchio comunista che era passato al Partito Comunista dal socialista, ma era un uomo di valore, una personalità seria, Tabanelli, Andrea Tabanelli, volle riordinare un po' queste cose, e andammo qui insieme a Basci, andammo da Marletta per dire: tu raccontaci quello che, come stanno le cose. No, le cose sono finite, nessuno, no? È così, tu non troverai mai un anarco che dica: io ho fatto questo. Qui sono state fatte delle cose, qui, che lei ha fatto un nostro compagno che è morto, che nessuno lo sa, lo so io perché me l'ha detto suo figlio. E questi, tu non puoi dire erano 10, erano 20, hanno fatto questo. No, perché tutto quello che hanno fatto l'hanno fatto in silenzio. Questo qua andava a mettere le bombe dove nessuno pensava che fosse stato lui, da solo. Da solo, senza che lo sapeva, non lo sapeva nessuno. Il comitato aveva dato l'incarico a suo figlio. Lui dice: ci vado io, che sono più pratico. Adesso sono morti tutti e due, anche il figlio è morto.
Si può sapere che?
No, Fringuer.
Fringuer, viene qui da Castello, sono presi da Castello Bolognese.
Erano due fratelli che venivano da Castello Bolognese. Ma erano tanti anni che stavano
in Imola.
E il cognome ci aveva?
Ribelle, come si chiama il cognome?
Patuelli. Questo vecchio Patuelli, lui e suo fratello erano due vecchi anarchici. Ma qui la storia è sempre quella. Tu non troverai mai. Quello che è morto nel Belgio.
Celso
è un uomo che non ha mai messo fuori la testa dalla casa. Perché era fatto così. Ma tante cose che ha fatto lui. Insomma, qui non puoi fare un bilancio delle attività con nome e cognome. Tu non troverai mai questa radice. Tu troverai sempre qualcuno che ha fatto qualcosa, ma i più tanti non lo dicono mai. Ugo Guadagnino, un altro nostro compagno che è stato in Spagna, che aveva un fratello anarchico anche lui, che morì a Milano.
Guadagnino.
È morto nel Belgio. Io sono stato a trovarlo due volte nel Belgio. Anche lui è stato in Spagna, nessuno. Così, sono fatti così.
È stato qui quando era 28enne che
sì.
Fu mandato in Italia, è stato qui e anche lui ha lavorato nella clandestinità, con distribuzione.
Qui c'è gente che è stata bastonata 30 anni, 20 anni in fila. Qui c'è stato un vecchio anarchico, era un barbiere, che ha preso più botte lui e tutti gli altri. Tutte le volte che lo trovavano lo massacravano di botte. Qui è morto, in Francia è morto un vecchio maestro, era un maestro
francese,
Giro Beltrami. È morto, fu massacrato qui con un colpo di bastone, gli spaccarono il polmone. Quindi hai capito, qui c'è tutto un tessuto così, però non è scritto in nessuna parte. Non. Ecco, questo, c'è da una parte è un merito, dall'altra parte poi è un demerito.
Certo.
È un merito perché uno non è, io dico questo perché l'ho fatto io, però non dirlo. Ma indubbiamente noi abbiamo avuto anche molte attenzioni, siamo stati rispettati perché abbiamo conservato delle amicizie anche scene, perché bisogna ricordare che Tabanelli era veramente una persona che si poteva dire un amico degli anarchici. Sì, sì. Io sono stato con lui tantissime volte in campagna, qui andavamo in bicicletta, per, così, per fare delle scampagnate, e si parlava con questo qua, che era poi il sindaco di Imola. Ma è una persona, sì. Un altro che abbiamo un po' di materiale, che ce l'ho detto lui, che era l'amministratore dell'ospedale, lui lo conosceva meglio di me, Mancini, che era poi un parente di quel vecchio Mancini, anarchico, che qui è tutta una storia di Mancini, che poi è morto prima della guerra. Questo qua era un parente di questo Mancini anarchico, da me Mancini, questo è il vecchio. E questo qua, che era l'amministratore dell'ospedale, anche lui, noi avevamo l'amicizia di questa gente che era veramente delle persone rispettabilissime. Io non so cosa... non so cosa... Adesso diamo la parola a Spalto.
Facciamo un giro, poi andiamo magari su domande specifiche. Poi anche appunto se vi ricordate altri nomi, non solo sulla resistenza ma anche prima, perché appunto come dicevi tu, la memoria poi sparisce. Sembra di essere come i carabinieri.
Ecco, voglio dire una cosa, voglio dire una cosa a onore di uno che non l'ha conosciuto nessuno prima. Quando si decide, quando il Comitato di Riparazione Nazionale, che era collegato con il CUMER di Bologna, decise che nella nostra brigata 36, doveva essere rinforzato con armi, e allora fu lanciato dei contatti e quindi fu fatto un lancio, anzi ne furono fatti due di lanci. A organizzare questo lancio c'era un avvocato, un notaio originario di Faenza, ma però la sua famiglia stava qui, ma lui stava a Torino. Questo qua era un ufficiale dell'esercito, era un conoscitore della montagna e aveva fatto la via dei figli del re. Quando andò l'8 settembre, scapparono tutti, lui andò a prendere tre o quattro ufficiali inglesi da un campo di concentramento, li portò nelle linee liberate, e questo qua ebbe l'incarico, ebbe la disponibilità di contattare gli alleati per eventuali lanci. Questo venne nella nostra brigata, questo Neri, si chiamava Neri, e io mi ricordo che aveva anche due nipoti con noi lì, un certo Vittorio Neri, che poi i bolognesi lo ricordo perché giocava il pallone lì nel Bologna, che morì lì, e questo Neri girava lui per sentire nelle varie canoniche, perché lì c'era solo lì la radio, a sentire questo messaggio che doveva venire, e doveva venire il lancio. Siccome lui girava disarmato e non voleva neanche vedere le armi, allora io gli facevo la staffetta, gli fui incaricato di fargli la staffetta. Difatti, quando la sera alla parrocchia di Rappezzo,
cosa voleva dire fare la staffetta? Sera?
Portare degli ordini da un posto all'altro, organizzare così invece di mandare uno. E questo, quando lì alla parrocchia di Rappezzo, che è sopra Cognale, qui proprio nell'Appennino, qui vicino alla nostra brigata, arrivò il messaggio che era Firenze Soglia, la sera andammo a fare i fuochi nel Monte Battaglia, lì che c'è uno spiazzo, andiamo a fare nel monte della Fagiola, andiamo a fare i fuochi e lì caddero le armi e così. E mi viene in mente questo uomo, questo bravo uomo, questo alto pascio che... E difatti lui aveva avuto questo incarico perché aveva capito che per godere la stima degli inglesi bisognava portare... E lui portò degli altri ufficiali di grado alto.
Voi avevate anche un ufficiale di collegamento.
Noi avevamo degli ufficiali di collegamento, abbiamo avuto anche degli ufficiali che sono venuti lì proprio per fare anche i partigiani. Ma io dico la verità, ho scelto di portare via dei mezzi a nessuno, gli ufficiali che non avevano mai fatto neanche il soldato in montagna erano meglio degli ufficiali. Sì, sì, senza voler denigrare nessuno, ma è veramente così, perché la guerriglia è una cosa diversa dalla guerra di posizione. La guerriglia è proprio mordi e fuggi, perché era proprio fatto così, perché noi andavamo dalla strada montanara, perché l'Appennino romagnolo comprende la strada qui di Imola che va a Firenze, da quella di Forlì che va a Firenze, anche quella. Noi in questo
Casentino.
Sì, no, prima del Casentino. Prima del Casentino. Volendo si poteva arrivare anche al Casentino, ma c'era da camminare forte. Noi in questo territorio qui, lì c'era la nostra brigata, quindi avevamo queste posizioni di difendere e le abbiamo difese, credo, abbastanza.
Abbiamo subito rastrellamenti.
Abbiamo subito dei rastrellamenti grossi. Abbiamo subito uno subito dopo che i fascisti decretarono che fino al 28 maggio era considerato non presentato alle armi. Dopo eri un disertore e quindi dopo vennero i rastrellamenti.
Nazifascisti assieme?
Sì, nazifascisti assieme, ma più che altro qui in questo Appennino qui, dalla parte toscana no, vennero su anche i fascisti, ma da qui vennero su molti tedeschi. Noi il grosso rastrellamento che avevamo noi stiamo 6 giorni nella macchia, stiamo 6 giorni nella macchia lì a Monte Fabbro, un posto che c'era una grossa vegetazione proprio, e di lì ci salvavamo lì, eravamo in 7-8 noi lì, perché fu sgominata la brigata, si ricompose dopo, ma fu sgominata, perché tutti cercarono riparo dove certo. Io conoscevo bene quella zona lì, perché io ero uno dei più vecchi lì, io andai prestissimo su, e io quella zona lì di Monte Fabbro la conoscevo bene, e quelli che rimasero con me gli dissi, io ho un posto che penso sia abbastanza tranquillo. Difatti conoscevo una famiglia che stava, una famiglia lì, andammo lì e io gli dissi, perché non mi dici dove hai messo i tuoi figli? Che?
Ma cosa mangiavate voi, ad esempio, quando vi metteste alla macchia?
Mangiavamo le robe dei padroni. Ma stavamo la pecora del padrone, il bue del padrone, la vacca del padrone, no? Le galline del padrone. Ma qui non è che fosse un Appennino spoglio e povero. La gente viveva miseramente, ma c'era qualche cosa. Non era certamente una legge, però galline e tacchini, tanti, tanti tacchini. Sì, perché in montagna il tacchino, in montagna campa con meno.
Vengono
le mani così. Sì, ci siamo mangiati tutti i tacchini. Poi abbiamo mangiato tutti i cavalli del principe borghese.
Valerio Borghese.
Valerio Borghese aveva spedito qua, credendo di essere a riparo, molti cavalli.
Se veniva anche lui lo mangiavate.
Difatti noi ci siamo salvati anche perché abbiamo avuto i suoi cavalli. Se io avevo un cavallo che era più grande di me, due volte.
Tu andavi a cavallo?
Andavo anche a cavallo. Andavo anche a cavallo.
E io se lo chiedere.
Quando incontrai quello lì della figlia che lo incontrai, che lui l'aveva visto io nei fascisti, lo incontrai là nei partigiani, io ero a cavallo, mi fermai col cavallo e dice, ma cosa fai qui te? Cosa fai? Ma ti ho visto con la camicia nera a casa, ero un giovane.
Anche quello, ci sono stati tanti fascisti che hanno... Sono
sì, ce ne sono stati, perché poi qui le famiglie, sai, c'erano i fascisti in casa e poi c'erano due fascisti. E difatti questo qua che era venuto su a vedere le amicizie in mezzo ai partigiani.
Senti, ma voi siete stati qua a Imola? della tribù.
No, noi non siamo una parte della 36ª di giù, perché una parte andò a finire, come ho detto prima, nella divisione Lacremona, adesso Lacremona della divisione, non la Legnano, ho sbagliato, Lacremona. Andammo nella Cremona e fecero questo reparto insieme alla Potente e insieme alla Sparta Colonna di Mia. Un reparto venne a Borgo Tosignano, che è un paesetto a 13 km da Imola, che lì era occupato metà dei tedeschi e metà dei partigiani.
Ah, un paesetto.
Sì, sì. Un paesetto che era attraversato dal fiume, di là dal fiume c'erano i tedeschi e di qua c'erano. E facevano la pattuglia, facevano le guardie, facevano segnalazioni sul campanile. E poi una parte invece venne e occupò Imola.
Senti, e che, come effettivi? Quanti...
Siamo stati fino a 1200.
Quindi era un po' fisarmonica, secondo del periodo? Era...
Ma no, siamo stati un bel po', una brigata salda. Sì, sì, sì. Noi siamo arrivati fino a 1200 perché, sai, quando c'erano dei grossi astrolenti in città, chi aveva possibilità
andava su,
però c'erano delle solite difficoltà che la gente ci doveva procurare un'arma. Allora c'erano poi, come dicevo lui, questi fascisti che facevano la guardia alla ferrovia, li andavano a disarmare quelli, portavano lì. Poi si è andato anche nelle caserme, noi siamo stati anche nella caserma di Palazzolo di Romagna, siamo stati lì, no? Sì, abbiamo portato via le armi, abbiamo fatto prigionieri, poi abbiamo detto se volete stare con noi, state con noi, e che vedi, se volete andare via, andate lì. E difatti non credo che rimasto nessuno lì, perché poi non era neanche gente motivata.
Ad esempio, quando durante una strada, posso fare delle domande?
Sì,
quando durante un astrellamento i gappisti partivano per la montagna, come avveniva il congiungimento? Cioè, come sapevano dove andare?
C'erano dei posti di contatto, diciamo così. Noi avevamo 4, 5, 6 case che lì potevi andare per figli.
Queste le conoscevano, sia in montagna che in città.
Tanto è vero che è successo un fatto una sera, che se io non ero con questo gruppo, che era a casa di Ceci, noi si era fatto un'azione in un posto lungo la strada Emilia, la strada Montanara, e ci fermammo a casa Ceci, perché quella io sapevo che era una casa di protezione.
Dov'è
Ceci? Prima di Cognale, prima di arrivare al Monte. Ma noi eravamo già entrati nella nostra zona. Ci fermammo lì, eravamo in 5 o 6, ma lì c'era la parola d'ordine. Se uno non sapeva la parola d'ordine, erano i guai. Allora io sento che c'è del rumore, noi stavamo dormendo, ma c'era così un po' di 48, io sento delle voci un po' alterate e riesco a capire la voce del fratello del sindaco e del fratello del papa, dello zio,
del Moro.
Il Moro. Lui era venuto su, sapeva che quella era una casa di appoggio, però non aveva la parola d'ordine. Se non lo sento io che riesco a capire chi è, perché lo conosceva da Imo, quando veniva dentro lo facevano fuori, lo raccontava con suo figlio, e gli dicevo stai attento perché tuo padre è un po' di vivo, perché gli sparavano
su,
gli sparavano addosso, sì. Per fortuna che io, fermi, che è il Moro, era poi il commissario politico, quindi noi avevamo queste case, avevamo la parola d'ordine, quando andavi fuori della tua zona per fare un'azione, tu avevi la parola d'ordine per rientrare, quindi non potevi sbagliare, se non sapevi la parola d'ordine ti facevano fuori, perché scherzavitele, Ah no, a quella scena lì proprio...
Senti, dunque tu mi hai detto il commissario politico.
No,
cioè è fatto per un periodo.
Fatto però di compagnia, non di brigate. Quindi stiamo attenti perché non vogliamo mica darci dei meriti, tanto è vero che credo di averlo detto per la prima volta adesso.
Senti, ma è appunto, che lavoro svolgeva un commissario politico in una brigata di montagna?
Lo chiamavano spesso al comando e lì il comando si decidevano le azioni che poi si dovevano fare, perché si andava in un paesetto, cioè noi abbiamo occupato Palazzuolo, l'abbiamo tenuto 17 ore, di qua e di là c'erano i milizi e i tedeschi, ma noi abbiamo distribuito 10 quintali di grano che era all'ammasso lì a Palazzuolo, che è un paese qui, che è già in provincia di Firenze, però è un territorio romagnolo, si va sopra stati di cosa? Di Castelbolnese, Riolo, Castro Valseno. Noi abbiamo occupato quel paese lì e abbiamo tenuto 17 ore. Abbiamo fatto prigionieri due fascisti.